E su questo anche applauso,
gli applausi, dai,
facciamo entrare Enrico Ligia, sì, dai. Ciao Enrico,
se lo merita.
Buongiorno Enrico Ligia, questo è un applauso dedicato alla prima
a Captivity.
Allora, siamo andati a raggiungere il nostro, diciamo, corrispondente da Londra, Enrico Ligia. Buongiorno, come stai?
Bene, in fase 2, però la vostra è migliore, la vostra fase 2 è migliore.
Guarda, sicuramente meteorologicamente parlando e dal punto di vista delle attrattive della città, almeno per quanto riguarda il mare,
non ci lamentiamo.
Ma tu hai ripreso a frequentare locali, localini, pub, uscite serali?
No, quelli non apriranno prima del 4 luglio. Infatti
infatti stavi cercando un volo tu, per quello che ho capito.
Esatto. Quello era un post un po' provocatorio. Comunque, secondo me dovremmo ripensare a quello che ci siamo detti a marzo, quando l'Inghilterra è stata in ritardo di 2 settimane sulle chiusure, sul lockdown, perché voi avete chiuso l'8 marzo, noi il 19. Ora invece voi avete riaperto più in fretta, mentre da noi i barbieri e i ristoranti e i pub riapriranno il 4 luglio se tutto va bene.
Beh, cioè, vi siete presi un mese e mezzo
in più, caspita,
di fase 1.
Nel senso, siamo passati da un Boris sottovaluta la situazione a un Boris ha preso il coronavirus, ora è molto prudente. Se non altro interessante il fatto che abbia cambiato idea, e poi sembra che una cosa che ho sempre pensato è che gli inglesi fossero ossessionati con l'economia e con il business, con i soldi, che è vero in un certo qual modo, però in questo caso si sente, soprattutto nell'opinione pubblica, molto meno il lamentarsi di come facciamo con i negozi chiusi, stiamo morendo di fame, eccetera. Sembra che ci sia più fiducia da parte della popolazione nelle scelte del governo, tant'è che la cassa integrazione, e per esempio nella mia azienda ci sono 30 persone che ne stanno soffruendo, è stata prolungata fino a fine ottobre.
Sì, anche in Italia è stata prolungata la possibilità delle aziende di accedere alla cassa integrazione fino a di altre 9 settimane,
sì,
credo.
Poi il fatto che i dipendenti la ricevano in Italia è un altro paio di maniche.
Ecco, raccontaci,
non so, da
questi,
voi,
i tuoi colleghi, magari anche tu, anche tu ne stai usufruendo della cassa integrazione?
No, io fortunatamente sono stato...
Stai lavorando, sei smart working e lavori.
Questo è un grande...
Ecco, ma i tuoi colleghi inglesi che hanno preso la cassa integrazione, da quanto l'hanno presa e dopo quanto tempo l'hanno avuta?
Subito, cioè non ci sono stati ritardi, ma stiamo parlando...
Quindi è possibile, un mondo nel quale io entro in cassa integrazione e pochi giorni dopo ricevo l'assegno, almeno insomma entro nel meccanismo. Allora, per darti un'informazione, così la do anche ai nostri ascoltatori, le casse integrazioni in deroga, cioè quelle delle aziende più piccole, che poi è la stragrande maggioranza, in Italia non sono ancora arrivate se non per pochissimi casi. In Sardegna siamo ancora una volta a maglia nera, nel senso che la regione ci ha messo una vita a processare, credo, 14-15 mila domande. Le domande sono arrivate all'INPS a scaglioni, però diciamo l'ultimo pacco di domande è arrivato all'INPS 2 settimane fa circa, e le aziende lo sanno, perché l'INPS, come riceve, invia una richiesta di documenti alle aziende e ai consulenti del lavoro per chiedere il cosiddetto SR41, che è un'ultima scartoffia italiana che serve per poter poi dopo fare l'ultimo pezzettino, la volata finale. Questa volata finale, diciamo, sta andando avanti. Ci sono aziende che hanno ricevuto la richiesta dell'SR41 a fine aprile o ai primissimi di maggio, ancora i dipendenti non hanno ricevuto la cassa integrazione.
Più che volata finale, mi sembra l'ultimo miglio.
Sì, no, l'ultima presa per il culo, io lo dico per dirla proprio in termine burocratese, no?
Da questo punto di vista è andata meglio in Inghilterra, ma sull'efficacia della burocrazia non c'erano dubbi.
No, ma anche sugli aiuti, mi viene da dire, alle imprese, perché so che in Inghilterra, non so, i bar, i ristoranti, i locali, le attività che hanno dovuto chiudere hanno avuto contributi a fondo perduto il giorno dopo sul conto corrente. Qua è la stessa cosa, le aziende stanno ancora aspettando chi ha chiesto i 25.000 euro, la fine dell'istruttoria delle banche con la richiesta di documentazione aggiuntiva. Insomma, anche qua è una farsa, e qua stiamo parlando di 2 mesi di attesa.
Però attenzione, per esempio, una breaking news del Guardian di stamattina, sì, si dice che oltre 30.000 pub e ristoranti potrebbero restare chiusi anche dopo il lockdown.
Beh, la moria c'è per forza,
esatto, insomma,
quella è fisiologica. No, vabbè, non è che li salvi tutti, però perlomeno dando liquidità dai ossigeno a quelli che si possono salvare, a quelli che riescono a salvare, a quelli che hanno una situazione anche pregressa non troppo compromessa, perché tieni conto che queste attività soffrono anche ovviamente di indebitamenti, diciamo, in qualche modo fisiologici, con fornitori, con situazioni di affitti, situazioni interne alle diverse società, per cui è normale che qualcuno dopo una cosa del genere possa, diciamo, decidere di mollare, però diciamo, lo Stato non ci deve mettere del suo.
Infatti il governo inglese ha battuto tutti i record di prestiti chiesti lo scorso mese, ad aprile. E si è, diciamo, indebitato appunto 62 miliardi di sterline,
Corrispettivo dell'ultima manovra rilancio dell'Italia, che mi sembra è di 55 miliardi.
No, forse è qualcosa di più, sui 70,
è di più perché 70, sono 77.
No, 77 è la somma delle varie manovre che l'Italia ha fatto nell'arco, esatto, del coronavirus, ma l'ultima, quella rilancio,
l'ultima
era 55,
sì, qualcosa del genere. Io invece ho una curiosità, perché ieri leggevo un articolo e vedevo soprattutto qualche fotografia della regina, che non mi risulta, o da quello che ho letto, non è a Londra, ma è soprattutto cavalca tutti i giorni, va a cavallo, fa proprio
non dire cavallo, non dire cavallo, cavalca tutti i giorni,
cavalca
va bene,
tutti i giorni, cavalca
a
tutti
me,
i giorni, no, come sta?
Soprattutto quando si nomina la regina, non,
certo,
è opportuno.
Non è, sì, in effetti, una caduta di stile.
Allora,
no, a me incuriosisce la passione segreta di Follesa per la regina.
Ma sì, ma guarda,
è un lord, è un dandy, tu
capito, è una roba pazzesca.
C'è la scusa per chiedere dei royals, no, sta bene, soprattutto tiene alto il morale della nazione. Credo che il discorso che ha fatto un mese fa a livello emotivo abbia dato almeno altri 6 mesi, un anno di vita a tutte le persone che credono nella corona, nei Windsor, eccetera, perché a livello comunicativo, chiaramente, come istituzione pubblica, paragonare Boris alla regina, vedi bene che uno è un magari padre severo e un po'
brusco, burbero, no,
esatto. mentre quando parla la regina tutti ascoltano e stanno tranquilli,
ecco. Quindi, ma c'è una grande differenza, diciamo, quando paragoniamo paesi come l'Italia all'Inghilterra, al Regno Unito.
Certo,
il Regno
cosa.
Unito è intanto una grande democrazia e poi è una vera comunità, e lo è da secoli. Gli inglesi si sentono comunità e si riconoscono sotto i simboli di questa comunità, di cui la regina forse è l'esempio più alto.
Sì.
Quando tu dicevi all'inizio che dopo la preoccupazione per l'economia, che forse aveva, diciamo, ispirato i comportamenti iniziali dell'Inghilterra, è subentrato lo spirito di resistenza, di patria, di resistere di fronte all'aggressione del virus. A me ha ricordato il comportamento degli inglesi durante l'ultima guerra mondiale, cioè loro nelle emergenze mettono da parte tutto e diventano un paese, diventano una comunità che resiste.
Ed è vero questo.
E questa è la loro forza, questa è la loro forza.
Invece noi, nel senso, vorrei sottolineare appunto questo contrasto. Mi colpisce molto guardando all'Italia il fatto che si sia passati da non azzardatevi a uscire di casa, nemmeno per andare a fare una corsa o attività fisica, a abbiamo riaperto tutto, io ho dei miei amici che vanno a fare aperitivi, eccetera. Cioè, io, nel senso, sono contento per i miei amici, sono contento per voi, però da un punto
io sono
di
contento
vista...
anche per il virus, perché secondo me troverà compagnia.
No, penso, seriamente da un punto di vista cognitivo faccio fatica a capire come overnight, che appunto vuol dire
nel giro di una notte,
da un giorno all'altro si sia passati da un regime fascista o appunto cinese dell'essere chiusi in casa e guai a chi mette il naso fuori, abbiamo riaperto tutto perché non possiamo permetterci di tenere chiuso. Ancora una volta per vedere riaperti i barbieri e i ristoranti qua dobbiamo aspettare al 4 luglio. Il lockdown è stato il 19 marzo, quindi il nostro sarà quasi 2 mesi più lungo del vostro. Però la libertà di uscire non ce l'hanno mai tolta.
Ma tu pensa agli svedesi, Enrico, pensa agli svedesi che passavano per essere i più toghi del mondo e adesso hanno l'indice di mortalità più alto. Ma pensa alla faccia, come avrà perso la faccia il presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che li aveva definiti un esempio.
Un modello da seguire, infatti.
Un modello da seguire, diciamo, io mi sarei dimesso dopo una cosa del genere.
Ma l'OMS meriterebbe ben altri approfondimenti.
È uno dei rari casi in cui mi trovo su qualche cosa d'accordo con Trump.
È vero, questo.
Davvero.
Purtroppo ci sono... nel senso, il soft power, l'egemonia e questi processi politici lavorano molto e con tanta forza, soprattutto ora, più di ora, perché appunto tra America e Stati Uniti, cioè tra America e Cina, c'è una lotta per conquistare l'egemonia del post pandemia. Il fatto è che, per esempio, anche per quello che è successo riguardo la Svezia, io ormai diffido anche dalle fonti di notizie affidabili.
Sì.
Perché tutte le notizie sembra che siano strumentalizzate da chi vuole dire che il suo modo di fare è meglio di quello degli altri paesi. È difficile davvero capire. Io infatti non mi sono mai espresso sul merito di queste questioni.
Però questo è un numero, cioè ti parla di numero di morti in percentuale sui contagiati elevatissimo. Vuol dire che ne hai lasciato un sacco malati a casa e sono arrivati in ospedale quando ormai erano gravissimi.
Sì, Sergio, però il primo commento è che noi e l'Inghilterra hanno contato tutte le persone che sono morte fuori dagli ospedali.
Ma questo è verissimo, anche in Italia si sta dicendo, l'INPS ha detto che c'è stato un aumento del 40% della mortalità non censito. No,
sì. Magari se poi ricalcoli vieni fuori che il numero dei morti per milioni di persone era magari superiore a quello della Svezia.
Sicuramente, ma io sono convinto.
Io non lo so.
Io sono convintissimo che sia così, Enrico. Invece voglio aprire un ultimo capitolo con te che riguarda il tuo rientro, cioè come facciamo a farti tornare a casa, soldato Ligia. Allora, io farei questo esperimento. Io ho una mia teoria.
Sentiamola.
Adesso sono tipo quelle delle scie chimiche.
Okay.
Io vedo turisti a Cagliari.
Tu vedi,
allora, voi guardatevi in giro per la città, camminate e vedrete gente col colorito pallido, arrossati,
capelli rossi,
bermuda e paglietta, ecco, che si guardano attorno con gli occhi al cielo e hanno in mano una mappa. Allora, io ne vedo tanti, mi sono comparsi, non so se siano mie allucinazioni e se sia una cosa
sono sono viaggiatori del tempo,
anzi,
quelli,
inviterei a fotografarli, mandateci le foto, perché secondo me ci sono. Quindi sostengo che c'è un corridoio segreto, c'è un tunnel, c'è qualche cosa che è stata scavata, è stata realizzata per far entrare comunque in Sardegna, non so se sia un esperimento che sta tentando la regione per far entrare un po' di turisti comunque in Sardegna.
Ma comunque un modo per entrare in Sardegna forse adesso c'è, no?
Quale?
Ti prendi un aereo privato,
vai in Tunisia e poi prendi un gommone.
Ti prendi un aereo privato, no, i voli privati sono aperti, gli aeroporti, anche Enrico se vuole, se ne affitta uno, dai.
Fai una cricca
cosa
di Sardegna.
Cosa sarà? 10.000 sterline e arrivi qua.
Guarda, questo è un argomento proprio...
A parte che potresti girare il video e faresti i soldi, tu che operi nel mondo dei media, cioè fai un ritorno in Sardegna con 10 sardi, vi affittate un Falcon e arrivate in Sardegna a Elmas. Cioè...
Fuga da captivity, no?
Proprio stile Nicky Grauso negli anni 80.
Esatto, è così. È la chiusura di captivity, secondo me.
Esatto, riporto tutti quelli che ho intervistato. No, allora, due precisazioni. La prima è che Sergio ha detto che sta vedendo persone con paglietta, poco abbronzati, eccetera. Potrei essere anch'io tra qualche mese.
Esatto.
Io ormai uso solo, mi sono convertito al solo un trucco, uso solo sandali con calze. Quindi
beh, solo, io li trovo molto chic, devo dire, i sandali con le calze. No.
Sono un fashion statement, andranno di moda anche a Cagliari, però inizierete a vederli fra 5 o 6 anni. Succede sempre così.
Sì.
Che si criticano le mode prima, poi quando si diffondono nel resto del mondo, da appunto Londra, New York, Los Angeles, Cagliari le abbraccia 6 anni dopo.
Io vanto foto di almeno 3 anni fa con i sandali e le calze.
Sì, i tedeschi lo fanno da 20 anni perché hanno capito che la Birkenstock senza calze è fraga dopo un po'. Esatto. E quindi se invece ci metti la calza, lavi la calza e la Birkenstock rimane,
cioè,
bella.
Siamo passati da Boris Johnson
da temi altissimi al frago delle Birkenstock.
No, comunque adesso abbiamo detto, giusto a un ordine di informazione, okay, abbiamo detto che i barbieri e i ristoranti riapriranno il 4 luglio qua. Dunque, io realisticamente non mi immagino che ci sia un aeroporto
che funzioni prima.
Che funzioni regolarmente ad agosto, solo un mese dopo. E poi io quello che appunto osservo è che qua ci sono 3 milioni di cittadini europei e 3 milioni di cittadini europei che hanno gli stessi diritti di tornare a casa a vedere i familiari quanto c'è nei sardi. Però si è detto anche discorsi, ma la Sardegna d'estate, secondo me una grande cosa che ho fatto in questi 6 anni è dimenticarmi della specialità della Sardegna. Continuo ad amare il posto da dove vengo, però insomma anche
non siamo i più fighi in tutto, diciamo, non è il posto più figo del mondo per qualunque cosa, come dicono molti sardi.
Dicono molti.
Per quello, un po' a titolo provocatorio, con tono provocatorio, ho sentito anche il mio post, che mi sembra un po' provinciale ed egoista pensare al ritorno per le vacanze in Sardegna durante una pandemia di questo tipo, che ha ucciso centinaia, migliaia di persone, ha lasciato milioni senza lavoro, ha creato dei danni imparagonabili. Nel senso, a me piacerebbe molto tornare, chiaramente, e se lo potessi fare in sicurezza e senza calpestare gli altri, quindi con voli privati, eccetera, lo farei. Il fatto è che mi chiedo, realisticamente, cioè il turismo, nel senso, siccome manca onestà anche nella sfera pubblica, eccetera, davvero pensiamo che possiamo salvare qualcosa con il turismo quest'estate, che dopo che siamo stati 3-4 mesi a casa possiamo tornare così in Sardegna a farci le vacanze e poi tornare a Londra come se niente fosse, perché appunto se torna il sardo significa che insieme al sardo ci sono altri 3 milioni di europei che da Stansted, Heathrow, eccetera, devono viaggiare verso casa.
Questo succede quando si guarda la televisione, si fa zapping da un canale all'altro e si passa da un film a un altro film. Purtroppo questa è un'abitudine, insomma, che sembra aver contagiato anche i comportamenti delle persone e anche, diciamo, la comunicazione della politica. Cioè si è passati appunto dal canale del film tragico, catastrofico del lockdown al canale del 2,5 milioni di turisti, tutto come prima, venghino signori, venghino. Diamo il passaporto sanitario. Allora, noi ti lasciamo, vatti a cercare un passaporto sanitario in Inghilterra e la settimana prossima ci fai sapere se esiste o non esiste.
Altrimenti
ti
mandiamo la brigata Sassari a recuperarti
test,
adesso.
Il test, quello che ha detto Solinas, secondo le linee guida, è che il test deve essere fatto entro 5 o 6 giorni prima di essersi trasferiti in Sardegna. Il fatto è che in quei 5 o 6 giorni io potrei comunque prendervi il virus o potrei prendere l'aeroporto. Cioè, cosa fanno a Hong Kong? A Hong Kong comunque viaggia solo le persone che vanno là per lavoro o per necessità assoluta. Si sta in aeroporto, io ho visto un servizio del New York Times, si sta in aeroporto per 12 ore e dall'aeroporto non si esce se non si è fatti il test sierologico. Quindi si fa il test e si aspettano i risultati in loco.
Certo.
Ed è così che
magari in aeroporto li intratteniamo, gli facciamo un po' di spettacoli,
sì,
un festival letterario.
Mi sa che non abbiamo neanche l'aria condizionata, se non ricordo male.
No, meglio non averla, quella pericolosissima.
Ah, è vero, anche quella ci contagiamo anche con qua. Aiuto.
No, bisogna pensare realisticamente quante persone ci sono che vorranno venire in Sardegna
e farsi 12 ore di aeroporto senza aria condizionata, non
no,
lo so.
Ma anche pensare di voler venire in Sardegna, capito? Cioè, il turismo quest'estate significa che il mondo è tornato a quello che era prima, di già.
Ecco, lui la porta poi su questioni, su questioni
molto
gigantesche,
più
etiche.
Allora,
questo alle 10:07.
Cioè,
ti vorrei dire che è sforato.
Cioè, siamo.
Sì, perché lui fa, capito, il riassunto delle puntate, di tutte le cose che ci avrebbe voluto dire durante la settimana, che avrebbe voluto commentare con noi, e ce lo fa tutto nell'ultimo minuto del collegamento.
Noi lo distraiamo con altre cose.
Io i biglietti li ho fatti. Come la scommessa?
Cosa li hai fatti? Come li hai fatti?
Con chi viaggi? Scusa.
Con EasyJet ho pagato 120 andata e ritorno dal 6 al 18 agosto. Però, per esempio, ieri ho contattato una ragazza che peraltro ci ascolta, perché me l'ha detto, perché ho chiesto delle informazioni ad altri sardi.
Sì, ho visto che eri molto attivo su questo tema, dimmi.
Mi ha detto che per esempio il suo volo prenotato per fine luglio è stato cancellato ieri. Magari gli ho portato anche sfiga io perché gli ho scritto.
Non dovevi dirlo allora, dai, questa cosa.
Io punterei decisamente sul volo privato e sul
episodio. Però c'è la notizia che Ryanair sta cancellando voli prenotati mesi fa anche per fine luglio. Quindi insomma,
questa è la realtà delle cose, che ne dicano, che ne dicano sulle pagine dei giornali e nei talk show televisivi i nostri politici sardi. Ringraziamo Enrico Ligia e ci risentiamo la settimana prossima per un aggiornamento. In bocca al lupo.
Ciao Enrico.
Grazie a voi, crepi sempre.